Torniamo a parlare della tornata elettorale, i ballottaggi, le elezioni amministrative, tutto quanto accaduto nelle ultime 2 settimane, perché ad oggi riusciamo a fare qualche ragionamento un po' più dettagliato. Lo facciamo con il responsabile dell'Osservatorio elettorale della Regione Toscana, già presidente della Società Italiana di Studi Elettorali, Antonio Floridia. Buongiorno Antonio, ben trovato, grazie per essere
qui. Buongiorno, buongiorno.
Allora, prima di tutto una riflessione sul dato nazionale, poi parliamo subito della Toscana naturalmente, e su una serie di cose che abbiamo detto, l'astensionismo eccetera eccetera. Tu che fotografia scatti?
Dunque, allora, sull'esito complessivo dei risultati non credo che emergano molti dubbi, nel senso che il centro-sinistra in molti casi è allargato anche al Movimento 5 Stelle, conquista molte più amministrazioni di quanto non ne possedeva in precedenza. I riflettori sono stati puntati su Roma, Torino, Milano, eccetera, ma io non sottovaluterei una serie di città di medie dimensioni di grande importanza anche simbolica, a cominciare da Varese, dove 5 anni fa il centro-sinistra aveva vinto per poco e che invece ha confermato il sindaco di centro-sinistra, Savona, che è storicamente una zona di sinistra della Liguria, che era finita al centro-destra e che è tornata al centro-sinistra, Latina, una zona di destra storica. Ricordo il compianto Antonio Pennacchi e tutti i suoi libri sulla storia dell'Agro Pontino, certo. E in questo caso il sindaco uscente, un civico di sinistra, è riuscito a confermarsi rispetto a 5 anni fa, nonostante il centrodestra mettesse in campo un politico di lunga esperienza, di grande esperienza locale. Ecco, questi sono alcuni flash che non danno dubbi sull'esito complessivo. Naturalmente la questione cruciale è quella dell'astensionismo. Sì. Ora, sull'astensionismo bisogna, secondo me, sdrammatizzare un po'. Ogni volta che c'è questo calo dei votanti sembra che siamo sempre all'ultima spiaggia della democrazia italiana. In realtà noi dobbiamo guardare tra elezioni omogenee, e sicuramente per esempio per le elezioni politiche, rispetto a quando negli anni 80 votava l'85-90% degli elettori, alle ultime elezioni del 2018 hanno votato, se non ricordo male, a memoria, del 77-78, ma per il resto c'è sempre una fluttuazione che gli studiosi dei comportamenti elettorali definiscono astensionismo intermittente, cioè c'è molta gente che decide di volta in volta se e come e quando andare a votare, e c'è anche il cosiddetto astensionismo asimmetrico, perché non coinvolge questo astensionismo in modo omogeneo elettori provenienti dalle varie parti politiche, ma di volta in volta, in base alla situazione politica, colpisce un'area politica particolare rispetto ad altre. Quindi diventa esso stesso un fatto politico questo astensionismo così asimmetrico e intermittente. È un indice del grado di motivazione, di mobilitazione che i vari segmenti dell'elettorato hanno in quel momento. E non c'è dubbio che queste elezioni siano state segnate da un basso grado di mobilitazione e di motivazione di gran parte dell'elettorato di centrodestra.
Però va inserito ieri in questo quadro più generale che dicevamo qualche secondo fa. Possiamo dire una battuta, se abbiamo dei dati in questo senso, per capire come ha funzionato la legge sulla doppia preferenza, diciamo così. Che cosa ha funzionato? Forse
ancora
presto.
Non si sa.
Ancora non si sa, infatti immaginavo.
Ancora non si sa. Si sanno invece le prime cose sui flussi. Per esempio a Torino la candidata del Movimento 5 Stelle al primo turno aveva preso circa quasi il 10%. Dai dati del ballottaggio emerge che metà di questo 10% ha votato per il candidato del centro-sinistra e l'altra metà si è astenuta. Quindi c'è un dato importante che andrà studiato meglio, che riguarda il grado di fusione non dei gruppi dirigenti del Movimento 5 Stelle e centro-sinistra, ma degli elettori. Elettori dei 5 Stelle che cominciano a sentirsi parte di uno schieramento democratico progressista più ampio. Questo è di grande importanza politica in vista delle elezioni che ci saranno nel 2023.
Infatti, perché poi le questioni riguardano quello che accadrà nel 2023. Antonio Floridia, un minuto sulla Toscana lo facciamo?
Beh, in questo quadro di di grande movimento, la Toscana si caratterizza per una certa staticità. Nei 7 comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti c'è solo un cambio di maggioranza, Massarosa, che passa al centro-sinistra dal centro-destra dopo che il centro-destra si era spaccato dopo le elezioni di anni fa ed era entrata in crisi. Per il resto tutti i piccoli comuni più o meno sono confermati, tranne qualche piccolo spostamento di difficile anche interpretazione tra liste civiche di centro o di centro-sinistra. Alcuni risultati sono interessanti, per esempio quello di San Vincenzo, dove c'era stato uno scandalo legato all'edilizia e ha vinto una lista civica di forti confronti in poronza ambientalista. E per il resto c'è anche un dato politico che riguarda il centrodestra. Il centrodestra non solo conferma Vivarelli Colonna a Grosseto, sì, che storicamente comunque è stata una città in bilico, ma conferma anche il sindaco Chiassai a Montevarchi, che era una città storicamente di un'area rossa. Quindi vuol dire che quello che dicevamo prima sulla specificità del voto amministrativo conta molto, continua a contare molto, conta molto il giudizio che si dà sulle amministrazioni uscenti e conta molto anche la capacità di mobilitazione. Penso che insomma il centro-sinistra può gioire, ma deve stare molto attento.
Grazie Antonio Floridia per essere stato con noi.
Grazie a voi.